Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita cristiana dovrebbe essere una vita di crescita. Cosa vuol dire in pratica quello? Vuol dire che dovremo amare Cristo più oggi di quanto lo amavamo ieri. Dovremo vedere più immenso il suo sacrificio oggi di quanto lo vedevamo così ieri. Ieri intendo non solo ieri, ma un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa. Dovremo vedere più del suo amore. Dovremmo essere sempre meno attaccati al mondo. Dovremmo avere sempre più pace nel senso quello che si sente. Dovremmo amare altri credenti di più, capendo che facciamo parte l'uno degli altri e dovrei capirlo sempre di più. Dovremmo avere e vedere sempre più frutto nella nostra vita, cioè frutto di giustizia. Che principalmente cos'è il frutto di giustizia? Cos'è il frutto di giustizia? Effettivamente, che cos'è? Lo sai? Pensate, che cos'è il frutto di giustizia? Cos'è quando la mia vita produce frutto? Gesù parlava moltissimo di questo, Paolo parlava moltissimo di questo. Cos'è quando la mia vita, la tua vita produce frutto? Cosa vuol dire? Non c'entra con frutto dello spirito, quello è un'altra cosa. Cosa vuol dire produrre frutto?
Compiere le buone opere che Dio
ha. Ok, giusto, ma cosa vuol dire che è frutto? Sì, va bene, faccio buone opere, ma cosa rende qualcosa buon frutto? Cos'è buon frutto?
Vedere il mio peccato, confessarlo e ravvedermi.
Quello è fondamentale, ma probabilmente non è frutto.
Qualcosa che edifica.
Ok, stiamo arrivando lì. Frutto è quando la mia vita serve per aiutare altri a vedere più di Dio, edificarli. Per un non credente serve farli capire la salvezza. Per un credente serve farli essere più fortificati. Qual è l'opera? L'opera, non un'opera, l'opera di Gesù Cristo. Cosa sta facendo Cristo? Ha detto in Matteo, la grande dichiarazione e confessione di Paolo e di Pietro, e poi Gesù ha detto quello che sta facendo. Cosa dice? Io edificherò la mia chiesa. Cosa sta facendo Gesù adesso? Edificando la sua chiesa. Noi siamo strumenti di Gesù. E quindi edificare la Chiesa, essere usati per portare altri alla salvezza e edificare quelli già salvati più nella fede. Quindi frutti di giustizia sono frutti che danno più gloria a Dio. Ok? Che danno più gloria a Dio. La Bibbia parla di vivere in tal modo che gli uomini glorificheranno Dio nel giorno della visitazione. La Bibbia parla in 1 Corinzi 14, cercate quello che edifica. Quante volte parla di edificare? Paolo parlava del frutto in Filippesi 1, 21, 22, 29 forse. Parlava di, è fruttuoso questo. Cos'è il frutto? Che frutto voleva compiere Paolo? Cosa faceva Paolo? Edificava credente, predicava e edificava. Quindi portare frutto vuol dire che la mia vita in qualche modo spinge le persone più verso Dio. Okay? E quindi tornando a frutti della salvezza, dovremmo, è un doppio M, dovremmo avere una vita che porta sempre più frutto. Poi, in un altro campo, dovremmo avere sempre più frutti dello Spirito. più gioia, amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Dovremo assomigliare a Gesù Cristo di più, anno per anno. Questo, Romani 8, 28, 29, qual è lo scopo della salvezza? Ve lo leggo. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha riconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, che egli sia il primogenito fra molti fratelli. Efesini 4, 11, 13 descrive una cosa simile. Lì era essere conformati a Cristo. In Efesini, egli Cristo ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e alla conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, maturo, completo, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Dovremo assomigliare sempre più Cristo, di più Cristo. Dovremo essere sempre più umili. Orgoglio è proprio radicato in noi. Tutto questo dovrebbe essere sempre in aumento nella vita cristiana. Ma non è sempre così. Non è sempre così. Per nessun credente. A volte, anziché diventare più come Cristo, il nostro cuore si raffredda. Anziché diventare sempre più santi, sempre più staccati dal peccato, a volte, man mano, ci abituiamo al peccato di sì. E all'inizio cerchiamo di, oh no, togliamo cose dalla vita che man mano si rintroducono, o anche per la prima volta. Trovate Apocalisse, capitolo 2. Gesù sta scrivendo alle sette chiese. Lui sta scrivendo alle sette chiese. E vogliamo notare quello che scrive a Efeso, una chiesa esemplare in quasi tutto, ma non tutto. Apocalisse 2, da 1 a 5. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarvi. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima. Se no verrò presso da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Questi credenti dottrinalmente sani si impegnavano per il Signore, camminavano in santità, lavoravano appunto di faticarsi, non erano egoisti pensando a ognuno alla propria famiglia, si dedicavano alle cose del Signore, però avevano lasciato il loro primo amore. E perciò Gesù dice, cosa dice? Allora voi non siete salvati, dice quello. Cosa dice? Dice quello. Peccato grave. Dici, non siete salvati, cosa dice? Cosa dice? Ditemi voi.
Prima ricordati dunque da dove sei caduto e poi ravvediti.
Ok. Ricordati da dove sei caduto per capire il peccato. Ok, quindi renditi conto del peccato. E poi?
Vabbè.
Ravvediti. perdonerò. Però valuta il tuo peccato. Questo è un vero peccato. Quindi, quando non corriamo bene, quando non stiamo crescendo, quando non assomiglio a Cristo più di prima, quando mi trovo che prima era più dedicato all'opera di Dio di adesso, adesso meno di prima, perché sono stato man mano preso con tutte le faccende. La soluzione non è no, la soluzione è di riconoscere da dove sono caduto e poi di rivedermi. E fa le opere di prima, e l'opera qui era amore. Devo tornare. Infatti, avete mai visto una coppia, marito e moglie, che iniziano il matrimonio con un grande, oh che bello essere sposato con te, ma passano gli anni e diventa una cosa un po' quotidiana e quel zelo diminuisce? Può succedere in un matrimonio? Altro che. Allora cos'è la soluzione? Allora vuol dire che dobbiamo lasciarci? No, vuol dire che dobbiamo riaccendere quel fuoco. La soluzione quando ci troviamo male è quello che Gesù dice qui. Ricordati da dove sei caduto. E ravvediti. Ritorni dove eri, perché puoi crescere. Galati, trovate, Galati 5. Versetto 7 è una domanda importante. Galati 5, versetto 7, Paolo, parlando alla chiesa a Galazia, che era pieno di problemi, fa: voi corravate bene, chi vi ha ostacolato impedendovi di obbedire la verità? Allora, qui dice chi, potremmo usare la frase che cosa. Lui dice, corravate bene. Passato imperfetto, cosa vuol dire? C'era un periodo continuativo in cui corravate bene, ma non correte più bene. Anziché crescere, siete andati indietro. Quindi così dice Paolo. Quindi non siete credenti? Non lo dice. Esorta loro a capire, in questo caso chi, perché avevano falsi insegnanti, potrei dire per noi che cosa vi ha ostacolato. Che cosa nella vita, che peccato, che situazione che hai permesso di entrare dentro ti sta facendo inciampare e non correre più bene. Conosciamo tutti le verità bibliche. Siamo una chiesa con, così, per modo di dire, una discreta conoscenza della Bibbia. Ma quanto spesso queste verità non ci colpiscono. Li conosciamo, ma non è che vedendo, sentendo, sì, Signore, sì, non ci colpisce. Purtroppo questo è molto diffuso. Purtroppo era diffuso nella Bibbia. I Corinzi erano colpiti con la grazia di Dio. Pensate, Paolo non faceva altro che riprendere loro per il loro orgoglio. Una persona orgogliosa non può essere colpita con le opere di Dio. Purtroppo è colpito di se stesso. I Galati erano colpiti con l'opera di Dio. I Galati no, erano colpiti con la grazia di Dio o stavano cercando di arrivare ormai con le loro forze. Correvano bene? No, Paolo dice voi correvate bene. Cos'è successo? Possiamo correre male in tanti modi, possiamo perdere il nostro primo amore, possiamo, e tante cose sono collegate, possiamo essere meno aggravati dal peccato. Prego che all'inizio della salvezza eravamo tutti colpiti al massimo, dovremmo essere sempre più colpiti, ma a volte diventiamo meno colpiti. Abbiamo peccato di carattere, peccato di egoismo, peccato di mancare amore per gli altri, e non ci pesa più di tanto. Magari all'inizio della salvezza avevamo un cuore tenero e la coscienza era pronta a farci notare e abbandonare i peccati, ma forse col passare degli anni cose che prima evitavamo non ci pesano più. Siamo abituati a cose che vengono dal mondo, siamo abituati a certi aspetti del carattere e non ci pesa più. Magari all'inizio capivo, sai, sono un po' duro, sono un po' brusco, spesso ho il musone, spesso parlo senza amore. All'inizio e poi mi abituo, ah, io sono così e poi non ci penso più, sono così. E dopo anni sono ancora così. Fratelli, non dovrebbe essere così. Forse siamo arrivati al punto, o forse non abbiamo mai lasciato il punto, di lamentarci. Lamentarci. Oh, non andrà bene. Perché non posso? Ancora. Ok, ma io sono troppo cristiano di farlo ad alta voce. E lo faccio nel mio cuore. Che vuol dire ho un doppio peccato. Quale serve il doppio peccato? Tu ti lamenti ad alta voce, io no, ma mi lamento dentro. Perché è un doppio peccato, Diego?
Perché lo tengo nascosto.
Come?
Lo tengo nascosto.
Sì, che vuol dire che è ipocrisia. Cioè, tu ti lamenti palesemente, grave peccato, e non sto usando il tuo peccato, io no, ma dentro di me mi lamento, per bella figura. Quindi non sono solo un lamentone come te, ma sono ipocrita, che tu non sei. Leggo tre versetti che riguardano mormorare, lamentarci. Quanto è un grave peccato lamentarci? È un peccato in sé ed è un peccato per quello che rappresenta. Leggo questi tre versetti. Primo Corinzi 10, Paolo sta parlando delle sorelle nel deserto per 40 anni e quanto Dio aveva ucciso tanti di loro, e scrive avvertendoci in base a loro: non mormorate come alcuni di loro mormorarono, per cui ferirono per mezzo del distruttore. Dio odia quando ci lamentiamo, è un grave peccato. Poi Filippesi 2,14 conosciamo, credo. Fate ogni cosa senza mormorare e senza discutere. Ogni cosa. Non bisogna mai lamentarci, mormorare. Primo Pietro 4,9 parla di ospitare, che vuol dire tenere in casa. Quando tu non hai voglia di tenere in casa, non hai spazio di tenere in casa, non hai tempo di tenere in casa e non hai soldi di tenere in casa. Ma c'è bisogno e tu apri la tua casa. Ospitalità nella Bibbia non era cena, era stare. E di solito non per una notte. E Pietro dice, guidatelo lo Spirito Santo, siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Non basta farlo. Non basta farlo. E di farlo senza avere quel cuore turbato. Io non posso mormorare, perché noi, io e Serena, siamo stati ospitati nella casa di Dio. Eravamo estranei e Dio ci ha fatto avere un posto per stare. È successo a qualcuno di voi? Qualcuno di voi era estraneo alla famiglia di Dio, senza casa, senza tetto, fuori, nelle tenebre? Qualcun altro oltre a noi è stato invitato dentro? Però per entrare abbiamo sporcato la casa. Il padrone doveva lavarci e lavandoci è stato sporcato lui. È successo a me e a Serena. Quindi come possiamo noi lamentarci quando c'è da ospitare? Quando siamo stati ospitati e tuttora siamo in casa. Quindi lamentarci di una nostra situazione è un segno che il cuore è lontano da Dio. Che mi lamento del tempo, del caldo, del traffico, del lavoro, degli impegni, delle persone che mi creano problemi. Lamentarmi è alzare il pugno contro la provvidenza di Dio e quasi odiare Dio per quello che mi ha mandato. Non è da fare. Quello è correre male. Un altro esempio di correre male, non correre bene. Voi correvate bene. Ma un altro esempio di correre male è non essere riconoscenti, non abbondare nel ringraziamento. Dio ci comanda, non vi leggo tutti i brani, li conosciamo. Vi leggo un brano solo, perché ce ne sono tanti. Efesini 5:20. Come dobbiamo vivere? Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Fratelli, io vivevo nel mondo, nel peccato, senza rendermi conto. Avevo sentito di Dio, ma non avevo mai capito. Io ero sotto le tenebre, sulla via della perdizione eterna, senza rendermi conto. Senza rendermi conto, non sapevo, avevo davanti a me tormento giorno e notte nei secoli dei secoli. Ed era giusto. E Dio mi ha mandato la luce e le prime risposte mie non erano positive. Ho resistito. E Dio ha continuato ad operare in me. Mi ha cambiato il cuore. Mi ha salvato. Mi ha fatto capire la mia condizione. Mi ha fatto capire che era sulla via che portava la perdizione. E poi, quando ero disperato, mi ha mostrato che c'era un modo di essere perdonato. Una via unica, era Gesù Cristo. Ed io sono adesso cittadino del cielo e sto per andare in cielo. E quello che Dio vuole darmi in questa vita, Lui sa. E Dio gestisce quante delle cose della mia vita, perfino cosa? Quanti capelli ho sulla testa? Gestisce il tempo, gestisce le persone che devo curare, gestisce le persone che dovrebbero aiutare me, che non lo fanno, e quelle che lo fanno, gestisce quanto dura la macchina, quanto durano tutto, gestisce se ho una vespaia o no, che non vedo, che vengo punto 7 volte, gestisce tutto quello. Tutto di tutto gestisce, per completare la sua opera in me. E ogni giorno io ho la sua grazia, e ogni giorno io ho le promesse, e ogni giorno ho Dio che è fedele con me, ogni giorno. E nulla può separarmi da Dio, nulla può separarmi dal suo amore. Io ho motivo di ringraziare continuamente per ogni cosa, e ogni cosa viene usata da Dio per il mio bene. E se non lo sto facendo, sto correndo male. Ci sono tanti motivi, modi che possiamo correre male. Ci sono tanti motivi, abbiamo detto prima, di perdere il primo amore e di non essere più presi con la mia salvezza. Dovremo crescere, ma non cresciamo. Allora, quando camminiamo male, cosa succede? Cosa succede? Devi aggiungere uno che non è scritto. In Ebrei 12, leggo dalla vita cristiana, leggo da Ebrei 12, versetto 1. Quanti noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato? E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della Sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Cosa succede quando noi continuiamo a vivere senza il nostro primo amore, lamentandoci, non camminando più come Cristo? Cosa succede? Il nostro buon padre non ci abbandona. Il nostro buon padre non dice: allora non sei più mio figlio. Non fa quello. Il nostro Dio che ci ama con un amore eterno e nulla ci separerà da quell'amore, cosa fa? Prende i provvedimenti per farci voler tornare a Lui. Rende la vita insopportabile. E se noi ci alziamo ancora di più, il pugno renderà il dito ancora più insopportabile. E se noi ancora ci induriamo, renderà la vita ancora più insopportabile. E diventerà insopportabile. Motivo di terribile tristezza. La Bibbia parla di disciplina in Deuteronomio. Quell'elenco, cos'è, 28, 29... Un elenco che spaventa. Ho sentito credenti dire: no, io non potevo leggere quello, era terribile, era tutto successo. Nel Nuovo Testamento parli di disciplina come morte, gravi malattie. La disciplina non è una pacca sulla mano, sono cose terribili. Perché Dio ci ama. Ed è per quello che ci chiama a tornare prima, a tornare oggi. Quindi vorrei fare un semplice elenco prima di pregare. Cosa dobbiamo fare quando mi rendo conto che non sto camminando come dovrei, non sto crescendo, non c'è più di Dio in me di quello che c'era un anno fa o 10 anni fa, non c'è frutto chiaro della nostra vita, dovrebbe essere normale è una vita cristiana vissuta bene, che normalmente tu senti persone dire: grazie, mi hai aiutato a vedere più di Cristo in quello. Dovrebbe essere una cosa normale nella vita cristiana. Non succederà tutte le volte, ma succederà abbastanza che avrai questo incoraggiamento da Dio che tu stai portando frutto. Frutto. Alcuni dei frutti che portiamo non è visibile ancora, ma molto sì. Se tu stai edificando qualcuno, è molto normale che quella persona ti ringrazia. Grazie tanto, quello mi è stato di grande aiuto. Grazie per quel tempo che mi hai dedicato. Grazie per quello che mi hai detto. È vero, non lo stavo vedendo. Grazie. Se non stai sentendo quello, forse non stai producendo frutto. O molto. Quindi è buono. Cosa devo fare quando comincio a capire che non sto portando frutto? Leggo di nuovo le parole di Gesù in Apocalisse 2, versetto 5. Ricordati dunque da dove sei caduto. Ravvediti e fa le opere di prima. Ecco la soluzione. Allora, scusate, questa chiesa, Efeso, a livello di dottrine, di fatica, di impegni, stavano facendo tantissimo. Cioè, Gesù dà complimenti a loro per la loro fatica, la loro costanza, la loro dottrina. Allora, qual è l'opera di prima? Era che avete lasciato il vostro primo amore. Amatemi di più. E io non posso, amare Dio con un interruttore. Non posso. Allora, come posso amare Dio di più? Non esiste un interruttore spirituale che accendo quello e io amo Dio. Non esiste. Come posso amare Dio di più? Aiutatemi. Come? Come posso amare Dio di più? Primo Giovanni, cosa dice? Noi amiamo perché? Perché Dio ci ha amato per primo. L'unico modo di amare Dio di più è vedere più dell'amore di Dio per me. Abbiamo sentito un sermone poco fa degli uni gli altri. È una delle cose, negli uni gli altri abbiamo bisogno gli uni gli altri per crescere, perché il corpo cresce quando siamo ben connessi insieme, uniti, e dal vigore di ogni singola parte. Io ne ho poca forza, tu ne hai di più, bene. A questo punto sarò io più fortificato, ma io ti do quel poco che ho. Perché insieme ci aiutiamo a vedere più di Dio. Insieme vedo più l'amore di Dio, anche tramite voi. E trovo che senza provare il mio cuore comincio ad amare Dio di più. Sento voi confessare i peccati, e cosa succede quando voi confessate un peccato che ho anch'io, che non avevo visto? Cosa succede a me? Lo Spirito convince me. E quindi, stando nella parola, e nella preghiera, e nelle vite gli uni degli altri, che comincio a vedere che ho perso strada, che non sto correndo come correvo. Quindi, prima cosa da fare in base a quel brano, Apocalisse 2:5, a renderci conto della nostra situazione. Prima cosa. Seconda cosa, pregare, esaminarci, chiediamo aiuto ad altri per capire quali sono i miei peccati, anche nascosti. Forse è orgoglio, forse è uno spirito che non ringrazia, forse uno spirito che si lamenta, forse concupiscenza, forse l'egoismo, forse pigrizia, forse varie forme di orgoglio. Forse sono cose buone che non stiamo facendo. A volte il nostro peccato non è quello che stiamo facendo. Io sono un uomo di famiglia, sono morale, mi impegno, ma sono cose che non faccio che dovrei fare. Giacomo parla di quello, chi sa fare il bene e non lo fa, per lui è peccato. E quindi comincio ad esaminarmi e dire, Signore, se sono onesto, capisco che non sto crescendo, non sto portando frutto, non ti amo più di quanto ti amavo prima, onestamente il mio cuore è un po' raffreddato, allora perché? Perché? E ci sarà sempre un motivo. E voglio vederlo. Magari sono stato egoista e non volevo mai riconoscerlo, mi giustificavo, ma io ho tanto da fare, non ho tempo per gli altri, non ho tempo di amare, non ho tempo, e mi convinco. E così tengo questo peccato nella mia vita con delle scuse. Io per forza avrò un cuore raffreddato, devo riconoscere i miei peccati, ci saranno sempre peccati. E quando riconosco, devo fare la stessa cosa. Cos'è? Così dice Gesù, quando riconosci peccati, quando ti rendi conto quanto sei caduto, cosa devi fare? Non devo dubitare di essere salvato, devo ravvedermi, tornare di cuore a Dio, umiliarci, piangere per il nostro peccato e poi riconoscere Gesù Cristo, il perdono per il nostro peccato, e accettare per fede quel perdono. Gesù accoglie sempre chi viene a Lui con cuore rotto chiedendo perdono. Ricordate quello. Gesù sempre accoglie chi viene a Lui chiedendo perdono per il loro peccato. Poi, essendo perdonato, cambio. Fa le opere di prima, dice Gesù. Quindi, ok. No, non importa come mi sono autoconvinto che non ho tempo. Non importa cosa io ho creato come giustificazione. Io adesso riprendo la via che mi farà crescere. Prendo tempo nella parola. Vedrò più il mio... Quello che serve. Allora, questo è molto semplice. E con quello vorrei chiudere lo studio. Lasciamoci il tempo di pregare. Nessuno qui può dire, ah no, io no, ma da quando sono salvato io vado solo in avanti e non sono mai rallentato. Nessuno può dire quello, io per ultimo, cioè per primo non posso dire quello. E forse oggi come oggi non corri più bene. Qual è la soluzione? No, la soluzione è dire, Signore, perdonami. Perdonami. Non ho l'amore di prima. Sono arrivato a lamentarmi, sono arrivato ad essere pigro, sono arrivato ad essere egoista, sono arrivato a non portare i frutti di giustizia. Perdonami. Perdonami. Cosa dice Gesù in Giovanni 15? Chi dimora in Lui porterà molto frutto. Ricordate quello? Chiunque dimora in Gesù porterà molto frutto. Non è che ci sono certi credenti che portano, no, chi dimora in Cristo porterà molto frutto. E quindi vogliamo pregare così. Vorrei, ho menzionato sullo studio, nello studio sulla preghiera qualche settimana fa, di pregare dalla Bibbia. E ho detto, e vorrei suggerire, di scrivere giù preghiere. È un ottimo, ottimo beneficio scrivere giù preghiere e non solo pregare quello che viene in testa. Cioè, io suggerirei a tutti di fare questo. Non esclusivamente, ma regolarmente. Anni fa, facendo la scuola biblica, c'era un gruppo che c'era lì, perché era una scuola con tante chiese diverse, e c'era un gruppo di chiese che esistono tuttora, che dicono che è peccato per uno che predica di studiare per i sermoni. Non bisogna studiare per il sermone. Bisogna arrivare la domenica avendo pregato. Poi tu apri la Bibbia, non hai neanche letto il brano prima, magari hai scelto ma non stai lì a mai studiare, e tu leggi il brano e lo Spirito Santo ti guiderà cosa insegnare. E loro insegnano questo. Certamente i loro pastori hanno molto più tempo durante la settimana per altre cose. Sì. Sara, hai mai visto tuo papà come deve predicare? Pensa a tutte le ore che avrebbe in più. Ma il problema è che loro credono sbagliatamente che lo Spirito Santo non potrebbe guidarti durante le ore di studio. Questo è pazzia. Lui può guidarti. Io direi che può guidarti molto di più, perché hai tempo di capire il brano di più, hai tempo di confrontare con altri brani, hai tempo di capire meglio lo senso di certe parole, hai tempo di mettere giù i pensieri guidati da Lui in modo più chiaro e logico. Allora, lo stesso principio vale per la preghiera. La preghiera, dove nella Bibbia leggiamo, si ricordate, dove ci insegna che bisogna pregare in modo spontaneo. Ricordate quel brano? La vera risposta è non esiste quel brano. Non esiste quel brano. Allora perché mettiamo così tanto enfasi su pregare in modo spontaneo? Perché la maggioranza di noi siamo cresciuti in famiglie dove quasi le uniche preghiere erano preghiere cosa? Memorizzate, che si diceva in senso vuoto, meccanicamente. Le famiglie, le poche famiglie che pregavano prima dei pasti non pregavano mai Però così il cuore era sempre una preghiera memorizzata che avevano imparato loro per aspettare ai figli. Si andava in chiesa per pregare preghiere memorizzate, scritte giù, tu dicevi senza neanche pensare. Quindi noi, come avversione contro di quello, abbiamo scartato l'idea di avere cose scritte. Ma quel scartare è dalla Bibbia? È da qualche principio biblico? La Bibbia ci dà tante preghiere. Vorrei guardare uno adesso che vorrei pregare con voi. Matteo 6, il Padre nostro. Guardate. Matteo 6, il Padre nostro. Allora, il Padre nostro conosciamo. Ma cosa vorrebbe dire pregare questo? Io vorrei pregare ad alta voce con voi questa preghiera, ok? Come vale per me, potrebbe valere diversamente per voi. Questo sarò io che prego. Ognuno di voi potrebbe pregare in questo modo diverso, ok? Questo è, vi sto per permettervi di entrare in una preghiera mia a Dio in base a questa preghiera. Quindi sto per pregare e seguitemi, se è dal vostro cuore potete dire amen, se no noi non dite amen. Ma voglio pregare. Padre nostro, io ti ringrazio. Quante cadute, quante offese contro di te, ma per mezzo di Gesù Cristo sono figlio. Questo è una grazia infinita. Ti ringrazio che posso chiamarti Padre, non è una parola vuota. Tu sei glorioso e grande, e quante volte devo chiederti perdono adesso, perché anche in questi giorni ti ho visto come non grande e non glorioso. Perché ci sono state varie volte che mi sono agitato, ci sono state volte che mi sono turbato, ci sono state volte che sono stato in ansia, e ogni volta che ero agitato e frustrato o in ansia, io dubitavo che tu sei il sovrano Dio che controlla tutto, in cielo e in terra. E quindi io ti lodo che sei quel Dio, ma io devo chiederti perdono, perché non sempre sto vivendo come tu, se tu fossi quel Dio. E perdonami, perché tu sei. E ogni lamentazione era un pugno contro di te, come se tu non fossi il Dio sul trono. Mio Padre, ti chiedo perdono per questo. Io vorrei dirti sia santificato il tuo nome, ed io voglio quello, ma non abbastanza. Quindi ti prego quello, ma tu sai quanto spesso non è il mio desiderio più profondo, non è assolutamente la prima cosa che chiedo. Spesso ho tante altre cose che riguardano me, e perdonami per questo, perché la cosa più importante di tutto è che il tuo nome sia santificato e che il tuo regno arrivi e che la tua volontà sia fatta. E purtroppo, altro che in terra come in cielo, non sempre in questi giorni ho voluto che fosse fatto nella mia vita. Avevo i miei traguardi. Ti chiedo perdono per questo. Che stoltezza, che malvagità. Mi hai salvato. E ora l'unica cosa che può benedirmi non è che io ho la vita che io vorrei, ma che il tuo regno sia fatto in me. E prego tramite me in altri anche. Allora ti prego quello. Opera in me, mostrami il mio peccato, mostrami tutto ciò che non assomiglia a Cristo, che posso confessarlo, anzi ti prego di perdonare i miei debiti nei tuoi confronti, ho già menzionato alcuni, e ti ringrazio che per mezzo di Gesù Cristo mi perdoni. non meriterei mai quel perdono, ma in Cristo, che non si sposta dalla tua destra e lì per me, o che dono immenso e infinito è avere Gesù Cristo come avvocato. Grazie, per mezzo di Lui ti chiedo perdono. Certo, Padre, Tu sai che vivo qui, che sono in questo corpo di carne, che sono debole, mi stanco, ho bisogno materiale, ti chiedo di provvedere a me, anche ai miei fratelli e sorelle. A volte riposo, a volte la forza di completare la giornata quando sento di non farcela, a volte la forza di mentalmente farcela quando non sento di farcela, di poter tenere un sermone o parlare con qualcuno quando gli occhi si incrociano. Dammi e darci il nostro pane quotidiano, quello che ci serve. O Padre, Tu sai quanto facilmente cado e Ti prego, non esporci alla tentazione. Padre, proteggici da qualunque tentazione che non viene da Te, che non serve per la mia e la nostra crescita. Anzi, Ti prego, liberaci dal maligno. Lui cerca di farci inciampare. Proteggici, Padre. Fa sì che possiamo vedere e desiderare Cristo. Padre, non sto pregando ad un idolo che non può sentire. Non sto pregando ad un Dio lontano. Io sto pregando a Te che sei il nostro Padre in cielo, ma sei anche potente e glorioso. E perciò sto pregando a chi può rispondere. E Ti ringrazio per questo privilegio per mezzo di Gesù Cristo. Allora, grazie Padre, Ti lodo. Sia santificato il Tuo nome, Ti prego. In me e nel mondo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.